Il protagonista della nuova puntata di Un po' di te è un ragazzo sognatore, ambizioso e concreto. Si chiama Vittorio Carmignani e vive a Copenaghen, dove, dopo un'esperienza in Microsoft, ha lanciato una startup insieme a due suoi amici. Ecco la sua storia. Eccoci qui tornati ad una nuova puntata di Un po' di te, oggi in compagnia di Vittorio Carmignani, che nonostante sia giovane, perché più o meno alla mia età io mi reputo ancora un ragazzo giovane, ha già fatto un sacco di cose e adesso ce le racconterà. Ciao, ciao Vittorio, benvenuto a Un po' di te.
Ciao, ciao Andrea.
Bene, allora, prima di iniziare, raccontaci chi è Vittorio Carmignani.
Vittorio Carmignani è un ingegnere informatico laureato da poco, data scientist per la precisione, e che vive a Copenaghen e che lavora e respira per la sua startup a cui ci dedica tutti i giorni e spera di essere successful. Ecco.
Prima di parlare del presente, parliamo un attimo del passato, poi ci sarà la rubrica Te Ieri che andrà proprio a scavare nel tuo passato, però parliamo di da dove nasce questa tua passione per l'informatica e anche cosa ti ha portato, quale percorso ti ha portato verso Copenaghen?
Allora, io sono nato a Padova, ho vissuto un paio di anni a Roma, mi sono trasferito a Modena, poi sono tornato a Padova, ho avuto tutti questi traslochi, però tutto è nato dalla curiosità per la tecnologia in generale, che poteva essere il Game Boy, che poteva essere i giochi sul computer a cui tutti giocavamo. Poi alle medie, sì, sapevo usare Microsoft Word, PowerPoint, e dicevo sì, guarda, sono bravo in informatica. Alle scuole superiori ho effettivamente iniziato a studiare informatica e ho scoperto che informatica non è il pacchetto Office, però in realtà mi è comunque piaciuto e quindi il percorso poi è stato un po' naturale, è stato dettato da questa cosa, ok, continuiamo a stare dentro questo campo.
Neanche le CDL vale per informatica?
Sì. Infatti alle medie avevo proprio iniziato le CDL dicendo sì dai, così dopo lo continuo le superiori, ma direi che proprio dalle superiori mi è nata questa passione e ho sempre detto ok, il mio sogno è lavorare alla Google a San Francisco. Questo è stato il mio sogno nelle superiori ed è stato quello che poi mi ha portato a fare tutte quelle cose che ho fatto fino adesso.
Ma è un sogno che rimane?
È un sogno che è cambiato perché adesso appunto ho la mia azienda, però poco tempo fa ho lavorato per la Microsoft per lo stesso motivo. Insomma, ho sempre voluto massimizzare le probabilità di raggiungere questo sogno per farlo, quindi capacità, parlare inglese, tutte queste cose.
Bene, allora prima di parlare della società in sé, ci racconti un po' in cosa consiste il tuo lavoro. Tu hai detto che ti sei laureato come data scientist, giusto?
Sì.
Ecco, che cosa significa?
Beh, il data scientist è una branca dell'informatica. Si può vedere con una metafora dicendo che il normale ingegnere si deve fare l'architettura di un, non so, di un condominio, di una banca, no? Deve capire dove mettere i muri, quali sono le colonne importanti, dove mettere una cassaforte, chi ha accesso a questa cassaforte, gli archivi all'interno di questa banca. Tutte queste cose possono essere, sì, chiaramente sviluppate dal punto di vista informatico, quando noi parliamo di una banca online o piuttosto di un sito web in cui, non so, l'accesso potrebbe essere il login oppure l'archivio è questo database. Quindi il mio lavoro sta nel sviluppare queste strutture, fare in modo che tutta questa applicazione funzioni. Poi chiaramente ci sono vari ambiti, c'è chi fa ponti e chi fa condomini, e in informatica c'è chi fa, insomma, sicurezza o altre cose, insomma.
E da qui è nato Fullbrain, che è la tua startup. Ah, raccontaci
sì.
La storia di Fullbrain e che cos'è anche.
Fullbrain è un social network per studenti. Un social network per studenti fatto da studenti. E quello che vogliamo fare è cambiare il modo in cui le persone imparano online e studiano online. Quindi rendere questo tedioso processo più veloce, senza perdere tempo, più efficiente, perché appunto nello stesso tempo impari più cose e appunto renderlo più interessante. Per farlo inizialmente tutto è partito dal nostro problema, perché eravamo in biblioteca, stavamo facendo un esame, non ci capivamo niente e abbiamo iniziato a dire, vabbè, si cerca su Google perché alla fine cosa puoi fare? E da lì però scopri, come al solito, ci perdi 40 minuti prima di trovare qualcosa di che abbia un senso, che sia pubblicità, che sia troppo difficile, eccetera. E quindi mi ha detto, no, dobbiamo risolvere questo problema. Ci siamo messi in tre, io, il mio coinquilino è un greco, a trovare il modo di risolvere questo problema. E quindi la prima cosa che ci abbiamo venuto in mente è fare un trip advisor per il link, per imparare. Cioè nel senso che se tu vuoi imparare cos'è microeconomia o qualsiasi altro tipo di concetto, immagina di avere dei link come su Google, però recensiti da persone. In questo modo tu sai qual è la risorsa migliore per imparare. Quindi abbiamo iniziato così, abbiamo creato il sito, abbiamo avuto utenti all'interno. Poi da lì la cosa si è un po' evoluta, abbiamo aggiunto il social network in sé, quindi ci siamo un po' spostati dal TripAdvisor. E adesso su FullBrain quello che trovi è, vedi, ci sono tutti i tuoi corsi, tutti i tuoi esami, che non so, analisi 1, sto parlando di ingegneria, ma potrebbe essere economia, diritto internazionale, c'è un gruppo come potrebbe essere su Facebook, ma è unico e rimane quello, nel senso che tu potresti andare in quel gruppo e vedere tutto quello che è stato fatto per quell'esame anche negli anni passati, quindi ci trovi le domande che gli studenti hanno fatto, gli appunti che hanno messo. Come abbiamo detto, FullBrain è fatto per studenti, quindi noi sappiamo che è difficile fare domande di fronte a 250 persone. Per questo che su FullBrain puoi fare domande in modo anonimo, per esempio. Quindi ci sono funzionalità fatte appunto per studiare in modo più collaborativo, aiutarsi per aiutarsi e avere tutto in un'unica piattaforma. Questo è quello a cui aspiriamo.
E quando è nata? E quali sono gli step? La sede di FullBrain dov'è? In Italia o è a Copenaghen?
La sede di FullBrain è a Copenaghen. Okay. È nata 2 anni fa, ormai ci abbiamo lavorato mentre studiavamo e mentre lavoravamo alla Microsoft, perché appunto con FullBrain al momento non ci si mangia ancora, però adesso siamo full time su FullBrain e vogliamo fare decollare la cosa, ecco.
Sì. Fammi sognare, dimmi che la sede è dentro un garage del vostro appartamento.
No, ecco, noi non abbiamo nemmeno il garage, quindi al momento è nella stanza, questo è FullBrain. Quindi no. Sì, è tutto...
Si parte dal piccolo per puntare a grandi, grandi risultati ed è molto bello. Ma in Danimarca come sono gli step per aprire una startup?
Allora, in realtà è molto semplice, metti un capitale e apri l'azienda. Però la figata della Danimarca, così funziona anche in Italia, però la figata della Danimarca è che ci sono molte opportunità dal punto di vista di investitori. Cioè tu puoi fare richieste di fondi o comunque c'è una rete di investitori abbastanza importante in Danimarca. E quindi cosa fai? Semplicemente vai a chiedere, ok, vuoi sentire la mia idea? Quindi inizi a descrivere cosa vuoi fare, qual è il tuo obiettivo, come ci vuoi fare i soldi, quali sono i tuoi utenti, qual è il tuo target, perché vuoi fare questo. Ci sono un sacco di cose da tenere conto.
Molto, molto interessante questo aspetto. Alla luce di quello che sta succedendo in tutto il mondo, quali sono le sfide di FullBrain? Se dovessi immaginare FullBrain fra un anno, fra 3 anni e fra 5 anni, come la vedresti?
Beh, allora è sempre difficile fare delle previsioni così in lungo per una startup, perché potrebbe morire in 6 mesi o magari nei prossimi 3 mesi, non credo, però è sempre il caso. Però in 1, 2, 3 anni il nostro obiettivo, più che in 3 anni, in 5 anni il nostro obiettivo è che un terzo degli studenti d'Europa usino FullBrain. Questo è il nostro obiettivo a lungo termine. Sì, un terzo delle università sono su FullBrain e che lo utilizzano per i corsi, per i propri esami e per fare tutto quello che riguarda l'università. E quindi la sfida qui è chiaramente raggiungere l'obiettivo, quindi è scalare, avere le persone adatte dal punto di vista marketing, dal punto di vista dei contatti, no? Sviluppare le funzionalità in sé, quindi tenere la piattaforma. Ci sono veramente un sacco di cose di cui che ci sono di fronte a noi, ecco. però soprattutto anche creare il team giusto, perché anche quella è la cosa più importante.
Beh, assolutamente, comunque è un progetto che dire ambizioso è dir poco. Siete solo voi tre adesso?
Siamo solo noi tre al momento. Al momento siamo noi tre e sebbene abbiamo lavorato part-time fino al momento, comunque la piattaforma è uscita a settembre di quest'anno e adesso abbiamo già abbiamo più o meno 700-800 utenti, 140 corsi, 16 università e stiamo provando in tutti i modi di aumentare questi numeri.
E paradossalmente, se foste usciti un po' prima, magari era impossibile, avreste anche cavalcato l'onda del lockdown.
Del Covid, potrebbe essere. Beh, anche adesso comunque...
Ah, certo, sì.
Si è un po' mosso, le cose sicuramente si sono mosse in nostro favore, non potevamo scegliere tempo migliore, almeno.
Qualche cosa di positivo,
tra virgolette. Qualche cosa di positivo...
C'è stato. Prima dicevi che hai anche fatto un'esperienza in Microsoft, che tutti dipingono come una delle aziende migliori dove poter lavorare, dove poter crescere, dove poter fare un percorso di sviluppo professionale. È realmente così?
Non posso che validare questa cosa, nel senso che comunque quando dici Microsoft parli di un nome grosso, insomma, e inizi a dire, beh, chissà chi ci lavora là dentro, ed effettivamente è un ambiente molto interessante, cioè le persone sono capaci e io comunque ho lavorato come studente lavoratore, nel senso che in Danimarca c'è un, a differenza dell'Italia, c'è una forte propensione a lavorare mentre sei studente e la società in sé ti permette di fare questo perché le aziende ti offrono proprio questo tipo di contratto da studente che ti permette anche magari di non andare a lavorare se c'hai gli esami o allo stesso tempo se magari non ci chiedi di lavorare di più, quindi è abbastanza molto, sì, è sicuramente un'opportunità migliore di quella italiana e ti permette anche di essere indipendente economicamente, che non è male.
E invece proprio come ambiente, tralasciando l'aspetto lavorativo, io mi immagino questi super colossi, Apple, Microsoft, Google, in cui tutti vanno al lavoro col sorriso, tutti fanno cose super fighe, cioè è così?
Effettivamente, cioè ci sono chiaramente i fondi sono tanti, quindi tra virgolette ci sono un sacco di benefit, tornei alla PlayStation pare che sia la cosa più basilare, o tornei di qualsiasi cosa, di Lego, ma delle cose probabilmente un po' da nerd, però insomma, però molto è veramente un bel ambiente, cioè comunque le persone ti piace quello che fanno e lo fanno veramente con passione, questo secondo me è quello che ho potuto notare e constatare.
È una domanda un po' cattiva, permettimela. L'informatico è il nerd per antonomasia. Tu ti senti un po' nerd?
Allora, io chiaramente mi sento un po' nerd perché per definizione cioè l'informatico deve essere un po' nerd. Però secondo me sono uno tra i meno nerd dei miei compagni di corso, ecco. Però dai, lo siamo tutti un po' dentro, dai. Ognuno le proprie cose.
E comunque una delle mie pagine preferite di Facebook è Brutto e Nerd is the new figo e palestrato. Quindi io sono del team nerd. Vivi e lavori in Danimarca.
Sì.
Da quanto tempo vivi là? Quindi da 2 anni?
Vivo ormai da 2 anni qui, sì. Ormai da 2 anni, sì.
Quindi le differenze con l'Italia?
Le differenze in Italia direi molte. cioè, vivere in Danimarca... Comunque, Copenaghen è una delle città in cui si vive meglio al mondo, secondo molte statistiche, e è una città sicura, è una città in cui offre molte possibilità, e di nuovo io dico di lavoro perché comunque se penso all'Italia non avrei mai potuto lavorare mentre studiavo, o se non gratuitamente, facendo delle internship inutili. E qui invece ti offre la possibilità di fare anche questo e in più c'è tutto il, cioè comunque lavoro come si lavora in Danimarca è un altro modo di lavorare, cioè la gente entra in ufficio alle 9:10, esce alle 4:30-5, tutti belli tranquilli, se c'è il sole il venerdì si esce un po' prima, perché, perché comunque il sole qua si vede un po' poco, quindi l'unica cosa che sì è magari il meteo che lascia un po' quel tempo che trova, però...
Il cibo, no?
Beh, il cibo chiaramente non è... Non è... però ci si organizza anche per il cibo, dai.
Comunque
sì, non si può spedire da casa.
Hai descritto uno scenario che secondo me, se ci ascoltano gli amici di Milano, a parte adesso il periodo del Covid, inorridiscono, perché conosco gente, ma non solo a Milano, in giro per l'Italia, che prima delle 7, 7:30 non esce dal lavoro senza straordinari. Quindi è proprio una realtà, un altro mondo, un altro mondo.
È un altro mondo. Beh, se pensi che io alla fine, anche lavorando alla Microsoft, sì, lavorando part-time, che significa dalle 15 alle 20 ore alla settimana, comunque riuscivo a rimanere indipendente, cioè nel senso pagarmi l'affitto da solo e pagarmi tutte le spese da solo. E se penso a un lavoro full-time, cioè in Italia un ingegnere informatico di media guadagna sui 1.400 euro al mese, che qui ne guadagni perlomeno il doppio, se non il triplo. E le spese non è proporzionale, cioè non è che tu qua in Danimarca spendi il doppio o il triplo, spendi una volta e mezzo in più, quindi capisci che il guadagno è un'altra cosa. Quindi lavori di meno e guadagni di più, quindi non si sa come...
Sì, mi auguro che qualcuno di importante possa ascoltare questo podcast, che magari accenda qualche lampadina.
Qualche lampadina, infatti.
Esatto. Però oltre a Copenaghen, tu hai visto tanti posti, perché i viaggi sono un'altra delle tue grandi passioni. Allora, quali sono i tre posti, quali sono le tre vacanze più belle che hai fatto?
Allora, tre posti, allora, sono... potrei mettere tutti in Africa. Uno è sicuramente il primo, direi Namibia, un posto dove vedi il deserto, un sacco flora e più che flora direi fauna. Immagini il leone, gli elefanti, sono qualcosa di incredibile da vedere, ma penso che tutta quella regione, Tanzania, Botswana, appunto Namibia, contengono dei parchi incredibili. Poi al secondo posto direi Egitto, tutta la costa del Mar Rosso, dove c'è la barriera corallina più colorata al mondo, e quindi sono state molte volte lì a fare immersioni ed è qualcosa di incredibile. Cioè i pesci che vedi lì non li vedi da nessun'altra parte. E per finire direi Marocco, Marrakesh. Lì colori, cultura e cucina araba sono qualcosa di sensazionale, cioè non bisogna viverli, insomma. Però è veramente, sono sempre, tutta l'Africa secondo me è qualcosa di da vedere, da vivere.
Beh, io lo confermo, perché ci sono stato anch'io. Il mal d'Africa è una cosa vera, cioè lo senti,
sì,
d'Africa, hai voglia di tornare. E poi l'Africa è anche un continente che gira e rigira, ritorna sempre su un po' di te, perché abbiamo avuto Giacomo, che ha fatto il volontario in Etiopia, abbiamo avuto Nicola, che è volontario tuttora in Tanzania, oggi abbiamo te, che hai fatto questi splendidi viaggi nel continente nero, e quindi l'Africa attrae i nostri intervistati, ed è una cosa che mi piace molto, perché è un continente a cui sono molto legato. Adesso facciamo un passo indietro, te l'avevo già accennato prima, perché è il momento della rubrica Te Ieri, che è una rubrica che fa un passo indietro nel tempo per scavare negli anni che ti hanno visto diventare quello che sei oggi. Hai sempre voluto lavorare in questo campo?
Sì, alla fine, come appunto ho detto prima, alla fine tutto è partito da videogiochi e da Game Boy e Call of Duty, PlayStation, e poi ho detto vabbè dai, vediamo cos'altro ad offrire questo campo, se non la parte ludica, vediamo cosa c'è sotto, ecco.
Ecco, e se avessi la possibilità di parlare con il Vittorio sedicenne, cosa gli diresti?
Al Vittorio sedicenne gli direi gioca un po' meno a Call of Duty e piuttosto compra qualche Bitcoin oppure qualche azione di Amazon, questa è la cosa che gli direi. E, però vabbè, a parte queste cose, chiaramente gli direi continua a credere in quello che fai, perché tutto quello che fai comunque ha un suo scopo e ha un... un suo motivo per essere lì.
Ecco, secondo me questa risposta ti descrive al meglio perché ci dice che sei sognatore, ambizioso e concreto.
Ah.
Non potevi rispondere in maniera migliore. Questa domanda, io so, secondo me so già la risposta, però come passavi i tuoi pomeriggi da piccolo dopo scuola?
Beh, adesso non voglio fare il completo nerd di turno, però sì, chiaramente giocavo un po', giocavo alla PlayStation, giocavo al Play, però sono anche uno sportivo, insomma, comunque gioco anche a basket, calcio, e quindi un po' di tutto, ecco.
Bene, bene, allora non sei un nerd al 100%.
No, al 80%.
Ora, per concludere, il minuto di te, quindi questo botta risposta, con la prima cosa che ti passa per la testa. Quando sei pronto me lo dici e io parto.
Vai.
Vado. Apple o Samsung?
Apple.
Il tuo piatto preferito?
Lasagna.
Il prossimo viaggio che farai appena si potrà?
E Argentina.
iOS o Windows?
Windows.
Che musica ascolti?
Bob Marley.
Cena a lume di candela o picnic al parco?
Cena.
Il tuo film preferito?
Signore degli Anelli.
La serie TV preferita?
Suits.
E il tuo videogioco preferito?
Call of Duty.
Se non fossi un informatico saresti?
Fotografo.
Il tuo cocktail preferito?
Vodka.
Ecco, che allora con uno sciottino di vodka brindiamo a questa splendida puntata di Un po' di te, che ci ha permesso di scoprire un po' di Vittorio, che ringrazio davvero. E se vuoi dire qualcos'altro, non so, salutare qualcuno o dire appunto qualcosa a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, grazie intanto per questa intervista e spero di essere stato interessante, e direi a tutti, se sei uno studente vai a vedere cos'è Fullbrain, chiedici di registrare la tua università, il tuo corso, e faremo in modo che questo avvenga. Speriamo di aiutare tutti gli studenti a imparare qualcosa in più e rendere questa cosa un po' meno noiosa, ecco.
Esatto, quando parlava prima Vittorio dicevo mannaggia, non sono più uno studente, sennò Fullbrain avrebbe sicuramente migliorato la mia esperienza da studente. Quindi l'invito è di ascoltare un po' di te e di, se siete degli studenti, magari se non lo siete, di fare un salto su Fullbrain per scoprire, capire meglio questa piattaforma. Vittorio, grazie mille ancora, da un po' di te è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
Ciao!
Vittorio ha le idee chiare e ha voglia di fare grandi cose. Pragmatico e ambizioso, con il suo racconto ci ha fatto capire che, a differenza di quello che troppo spesso si dice, i giovani di oggi non sono proprio tutti da buttare. Grazie ancora Vittorio, con un po' di te ci ascoltiamo la prossima settimana. Ciao!